Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Buongiorno cari amici della Tecnopillola. Io sono Alex Racuglia e questa è Tecnopills, una trasmissione del network Runtime Radio, la radio geek di tutti noi. E questa è una puntata dedicata a una cosa che ho fatto per me, ma che poi ho deciso di regalare al mondo facendola pagare 2,50€. Anzi, 2,49€, perché sì, sono veramente buono nell'animo. Sigla.
Tecnopills, flusso di coscienza digitale, per colpa, no, dai, per merito di Alex Raccuglia. Tecnopills è la trasmissione tecnologica del network Runtime Radio. Runtime Radio, la radio geek, la radio di tutti noi. Ci trovate su runtimeradio.it e se non ci andate siete dei cessi.
Allora, vi ho lasciato probabilmente anche più di un mese fa dicendovi che avevo prodotto e lanciato una nuova applicazione in soltanto 9 giorni, che si chiama Ultimedia Converter, che è un'applicazione che ho scritto veramente per me stesso perché mi ero stancato. Allora, uno potrebbe dire: di cosa ti sei stancato, Raccuglia? Adesso facciamo un passettino indietro. Nella mia vita, cioè, giorno dopo giorno, ogni istante, non dico ogni istante della mia vita lavorativa, però spesso e volentieri mi capita più volte al giorno, tutti i giorni della settimana, sia nel lavoro primario che in quello secondario, mi capita di dover transcodificare il video. Lo sapete cosa significa? Significa che producete il video in un formato, o l'audio, o le immagini in un formato, e avete bisogno di trasformarle in qualcos'altro. Per farlo ci sono tante applicazioni, o magari ce n'è anche solo una, che però è a linea di comando e di conseguenza diventa una cosa un po' poco 2021, che andava bene nel 91, ma 30 anni dopo certe cose sono un po' più complicate. Cosa significa? Nel 90% dei casi, nel 95% dei casi, i video che io produco poi li transcodifico con un'applicazione che si chiama Compressor, che è sviluppata da Apple, che è molto bella e molto ricca, consente di leggere tanti formati e di salvare il video in tanti altri formati, ovviamente specificando in maniera piuttosto puntuale le varie caratteristiche del video, nel senso che si può partire da un formato QuickTime poco compresso, o anzi compresso praticamente per nulla a livello produttivo come ProRes, e uscirlo in un formato decisamente più compresso come l'MPEG-4 con codec H264, magari cambiando risoluzione, cambiando il frame rate e ovviamente andando a specificare caratteristiche dell'audio, cioè quanti canali audio, quanta banda lasciare all'audio, e soprattutto il data rate, che è la cosa più importante, perché se si ha abbastanza banda non è un problema, però se qualcosa, un video, deve essere inserito da qualche altra parte o deve essere caricato su una delle piattaforme di video streaming come potrebbe essere YouTube o Vimeo, insomma, diciamo che caricare un video non compresso può richiedere tanto tempo e tanto spazio. Mediamente uno dei video che io realizzo ha una banda per cui un minuto di video occupa 1 GB, more or less, mentre compresso in MPEG-4 ad alta qualità per la successiva transcodifica, perché YouTube, ricordiamoci, che ritranscodifica tutto, di solito occupa 1/10. Insomma, Compressor di Apple, che è un programma che costa 49,99, se non sbaglio, euro, fa il suo sporco lavoro, lo fa benissimo, lo fa per un sacco di formati, non tutti, e soprattutto per quanto concerne l'audio è un po' schizzinoso, per esempio, cioè non è tanto schizzinoso, fa bene, però non si prende, per farvi capire, i file OGG, che uno dovrebbe, cazzo te ne frega dei file OGG, sì, perché quando mi mandano un vocale su Telegram che deve essere transcodificato in WAV per poter essere poi utilizzato in qualche mia puntata, cacchio, questo è proprio stronzo, non se lo becca quasi nessuno, un formato OGG quasi proprietario. E poi anche la conversione di immagini, il ridimensionamento delle immagini, eccetera eccetera, insomma, avevo bisogno di un programma per me che facesse tutto in uno, altrimenti ogni volta dovevo utilizzare 3 o 4 o 5 programmi diversi per fare tutto. E allora pian pianino mi sono sviluppato questo programmino che è pensato proprio per la velocità, la velocità di esecuzione, cioè una volta che tu imposti i parametri, anche il settaggio dei parametri è molto veloce, con un'interfaccia piuttosto piuttosto immediata, nel senso tu parti dall'alto, selezioni delle cose, man mano che selezioni le cose che vuoi selezionare, le voci che vanno sotto si adeguano di conseguenza in modo tale da costruirti una sorta di flusso. Non è elegantissimo da vedere, non ci sono delle interfacce grafiche spettacolari, però funziona e funziona abbastanza bene, e in più ha tutta una parte di gestione della post-produzione del naming, che per me è importante. È importante perché per me il nominare i file è una cosa fondamentale. Chi mi segue da un po' sa che io sono così un po', non dico nazista, però ho delle regole piuttosto ferree che derivano dal fatto che passi troppo tempo nella vita a gestire file. Perché è questo che facciamo noi nella vita, gestiamo file. Quando mandiamo delle email, mandiamo dei file. Ecco, il nome del file che mandiamo è importante. Le parole sono importanti, diceva Nanni Moretti. Il nome del file è importante. Il nome del file è importante per vari motivi. E io quanto più possibile cerco di inserire nel nome del file quelli che secondo me sono dei metadati. I metadati sono dati che descrivono altri dati, lo sapete. Magari scattate una fotografia, la fotografia è il dato principale, cioè l'immagine. Però i metadati ti danno altre informazioni, tipo dove è stata scattata, quando è stata scattata, con quale macchina fotografica, con quale obiettivo, eccetera, 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 che non sono dati importanti per la fotografia è quella, però descrivono la fotografia e permettono anche di cercarla. Altri metadati sono magari a un certo punto potete aggiungerci dei tag, tipo le persone che sono state inquadrate o la categoria dei soggetti, tipo è un cane, è un fiore, è un cavallo, perché mi è venuto in mente il cavallo, non lo so. Ecco, io cerco di inserire dei metadati nel file in modo tale che servano a me per capire di cosa si sta parlando, ma anche per dare delle informazioni precise. Tipo, io quando faccio un progetto, lo so che è una piccola digressione questa, però passatemi, ma quando faccio un progetto, tipo l'ultimo progetto che ho realizzato, non per me, ma non per lavoro, ma per amicizia o per amore per di mia moglie, è un video per la sua associazione di sommelier. L'associazione di sommelier è FISAR, delegazione di Bareggio. Tendenzialmente quando faccio qualcosa per FISAR Bareggio lo chiamo soltanto FISAR. FISAR sta per Federazione Italiana Sommelier, Albergatori e Ristoratori, pertanto per farvi un excursus, e vi do anche il link al sito internet che l'ho fatto io. Che ridere. Vabbè, FISAR, chiamo il nome del file che verrà uscito, cioè il nome della timeline, FISAR underscore, il nome del progetto, nella fattispecie è un video per promuovere una serata di degustazione di vini orange, per cui FISAR underscore orange, e poi magari ci sono altre informazioni tipo underscore video promo, eccetera, eccetera. Per cui il nome del file mi dice già di cosa sto parlando, mi dice il nome del cliente, FISAR, anche se non è un non cliente, il nome del progetto per questo cliente, orange, cioè la serata di degustazione di vini orange, e anche il contenuto del video, tipo video promo. In questo caso non ho messo un contenuto del video perché abbiamo fatto solo un video, però avete capito? Cioè tutte queste informazioni sono già lì, perché ancora prima di aprire il file, di vedere l'icona, di vedere l'anteprima, so che cos'è quel video lì. Il problema è anche la questione del versioning, cioè nel senso come lo versiono il file, e di solito il versiono il file mettendoci la data in coda. Vi ho già parlato del mio usare le date. Ho scritto un'applicazione che aggiunge solo le date al nome del file. Ho scritto una seconda applicazione che si chiama Suffix, che fa un sacco di cose e aggiunge la data al nome del file. Ecco, già che ci sono, l'ho fatto anche in questa. Per cui, quando uno transcodifica il file, ci aggiunge la data. Può aggiungerci la data. In qualsiasi formato, basta che lo specifica nel formato di formattazione delle date, che è quello che indica se vuoi mettere giorno, mese, anno, ora, secondi, cazzi, mazzi, e su e giù. Se il mese lo vuoi mettere tutto intero, tipo giugno, se vuoi mettere solo le prime tre lettere, giù, se vuoi mettere solo il numero 06, eccetera, eccetera, eccetera. Avete presente tutte queste cose. In più si può aggiungere un suffisso qualunque che si vuole, il che è comodo per me, perché magari se io faccio una transcodifica a bassa qualità, perché mi serve per certi ambiti, nel senso che devo fare un video a bassa qualità e io devo sapere che è a bassa qualità, per cui viene fuori FISAR underscore orange underscore video promo underscore la data e underscore LQ low quality. Comoda sta cosa qui, così so già che cos'è, di cosa sto parlando. In più l'applicazione permette anche di fare del salvataggio, cioè salvare i file in una cartella specifica o nella stessa cartella della sorgente o in una sottocartella con un certo nome. Cioè questa cosa qua serve essenzialmente ad organizzare, perché ve lo dico, io ho 47 anni ma i miei neuroni sono ormai andati alle cozze, nonostante non mi sia mai fatto di droghe strane e abbia bevuto non tantissimo alcol, tranne nell'ultimo periodo che appunto è mia moglie sommelier, le cose sono un po' cambiate. Cioè, tutte queste cose servono per gestire e organizzare il flusso di lavoro. Cioè, la transcodifica del file è una cosa, ma tutti questi passaggi sono importanti. Ecco, tutti questi settaggi si possono impostare in un'unica finestra e alla fin fine viene nella finestra principale del programma ci sono tanti tasselli, rettangolini colorati con un nome mnemonico e un colore, per cui uno basta che guardando questi tasselli anche a livello di memoria visiva, motoria, si ricorda che il tassello giallo con scritto MP4 LQ è un settaggio di compressione a bassa qualità di MP4 che fa le sue stesse cose, oppure si inventa proprio un flusso di lavoro per una certa cosa. Ecco, a questo punto trascina il file su questo rettangolino giallo e la cosa funziona, il video viene compresso. Io ho fatto la stessa cosa per le immagini e per l'audio, aggiungendo un sacco di workflow che sono molto comodi, tipo se tu trascini un file video su un settaggio audio, lui tira fuori la traccia audio dal video e te lo salva con quel formato lì. Per cui se tu hai un formato audio WAV 44 stereo, trascini la traccia audio su quel tassello e ti estrai la traccia audio e te la salva in un formato WAV. Comodo, no? O se tu trascini un file video su un settaggio immagine, ti appare una schermata che ti consente di scegliere il fotogramma e questo fotogramma viene salvato nel formato immagine, comodissimo per estrapolare un singolo fotogramma di un video che a volte ti serve come immagine poster. Cioè, ho cercato di mettere insieme tutte queste cose che servono essenzialmente a me per avere un'applicazione che fosse comoda, veloce da usare, facile da usare, ma soprattutto veloce anche per impostarla, ma soprattutto per poi utilizzarla. E qualche tempo fa è uscita appunto la versione 1.0 di questa applicazione che si chiama Ultimedia Converter, UM Converter come nome interno, che ovviamente sapevo che non avrebbe avuto nessun tipo di successo, ne ho vedute veramente poche, però che cazzo sto usando tanto e mi sta piacendo tantissimo, cioè mi funziona veramente 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 tanto e di questo sono fottutamente contento, perché tra l'altro è un'applicazione che continuo ad utilizzare e continuo a migliorare, perché continuo ad aggiungere cose che servono essenzialmente a me, per cui è uno spreco di tempo farla? No. È uno spreco di tempo promuoverla? Sicuramente sì, ma chi se ne frega, per adesso è un'applicazione che mi piace tanto. Fin qui è dove eravamo rimasti la volta scorsa, ma adesso vediamo cosa ho fatto nel frattempo. Prima però concedetemi uno spot pubblicitario. Publicitez!
Consigli per gli acquisti.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
E voi potresti dire, mica Raccuglia, sei proprio una merda, neanche 9 minuti di trasmissione ci hai già sparato un bello spotone pubblicitario. Ebbene sì, ebbene sì, ebbene sì, lo ammetto, sono una merda, ma c'è di peggio, c'è sempre di peggio, basta andare nella discarica di Malagrotta sotto una montagna di merda, questa grande citazione. Allora, credo che per la versione 1.0, cioè anzi credo che abbia lanciato la 1.1 direttamente, credo di aver fatto, di avervi detto cosa ci ho aggiunto, però nel frattempo sono andato avanti e ho aggiunto delle feature all'applicazione. La prima feature mi è venuta in mente perché a un certo punto ho iniziato ad avere tanti riquadrini, tanti preset, e ogni preset magari c'erano due o tre diverse versioni della stessa, di una cosa molto simile, ma mi piace tenerle separate in qualche modo, perché così posso andare diretto, cioè quando io trascino un file e voglio esattamente quel preset lì, ho esattamente quello. Per farvi capire, ho due o tre preset diversi di MPEG, MP4 con H264 come codec, a seconda dell'ambiente di utilizzo, di dove devono andare a finire queste cose, per cui ho diversi preset. E allora cominciava a diventare un pochettino complicata la cosa, ho aggiunto una possibilità di fare filtraggio nella parte alta dell'applicazione, ho aggiunto un campo di ricerca che consente di iniziare a scrivere delle caratteri, delle lettere, delle parole e di trovare dei preset che abbiano queste parole. E però è una funzione di ricerca piuttosto avanzata, perché la ricerca non viene soltanto nel nome del preset o nel nome corto del preset, ma anche in una serie di abbreviazioni che io ho aggiunto. In pratica ogni applicazione, ogni preset ha una sorta di piccola descrizione creata in automatico sulla base dei preset stessi, nel senso che se io creo un file, cioè creo un preset che ha come target wave 44 e 100 mono, praticamente anche se il nome del preset è Ciccio Ciccio e il nome corto è Ciccio, praticamente viene creata questa stringa che è wave 44.1 oppure solo 44 mono, che tra l'altro viene visualizzata in piccolo nel riquadrino su cui vengono trascinati i file. Ecco, anche questa viene ricercata, per cui basta digitare mono, per esempio, e tutti i file che hanno dentro questa parola mono, tutti i preset che hanno dentro la parola mono, vengono trovati. In più, in alto a destra, ho specificato le tre icone per i tre formati, cioè video, immagini e audio, e cliccando su una di queste, cioè tutte e tre sono attive, se si seleziona uno di queste viene fatto il toggle, cioè viene accesa o spenta a seconda dello stato precedente, e se viene fatto il toggle, se per esempio inizialmente ho tutte e tre le icone selezionate, sempre così all'inizio, e clicco sull'iconcina dell'audio, in pratica l'iconcina dell'audio si spegne e allora vengono visualizzati tutti i preset che non sono preset audio. Ma la cosa figa è che tenendo premuto il pulsante shift o option, non mi ricordo quale dei due, viene fatto il contrario, per cui si seleziona soltanto quel formato, e in maniera molto intelligente quando si effettua il cambio di, quando si rifà la stessa cosa, quando c'è soltanto quel tipo di preset selezionato, quel formato selezionato. In questo modo è molto veloce andare a cercare tutti i preset audio, tutti i preset video, oppure tutti i preset che non sono immagine, per dirvi. E questa è stata una cosa piuttosto carina, che mi è servicchiata abbastanza, anche se non ancora al 100%, però dato che mi è servita almeno una volta, ho detto vabbè, aggiungiamola. La seconda feature che ho aggiunto da quando ho presentato l'applicazione è la possibilità di salvare dei preset. In pratica, all'interno della schermata dei settaggi c'è un'iconcina export, e cliccando su export viene esportato un file, viene scelto dove salvarlo, e questo file è un file che può essere rimportato da un'altra parte, in modo tale che se uno si crea un preset, oppure come ho fatto io, mi sono creato diversi preset sul portatile, posso rimportarli sul desktop così come sono, in maniera molto, molto trasparente, molto comoda per fare scambio. Dovrei prevedere la possibilità di esportarli tutti, non ci ho ancora pensato, ma ci ragionerò. Un'altra feature che ho aggiunto perché mi serviva è proprio stronzo, anzi è una feature dell'audio. È una feature dell'audio molto, molto carina, che mi fa lo split delle tracce audio destra e sinistra, per cui trascinando un file stereo in automatico si può scegliere di fare lo split delle tracce, e specificando anche il naming, cioè indicando le tracce come L o R a seconda del left and right, oppure left, right, oppure 0 e 1. Ok, non cambia niente, però era bello aggiungerlo, sempre perché il naming dei file è molto importante. Altra feature che ho aggiunto, sempre per l'audio, invece una feature molto importante, si chiama Concatenate. In pratica si può specificare che un certo settaggio audio, solo per l'audio funziona, ha la funzione di concatena, per cui trascinando diversi file audio e specificando anche l'ordine con cui vengono ordinati, cioè per data di creazione o modifica oppure per nome, e questi file vengono concatenati in un unico file, per cui se hai file wave 1, wave 2, wave 3 e li concateni, cosa che mi servirà, secondo me potrebbe servirmi simpaticamente proprio per Tecnopills, perché magari faccio 7-8 registrazioni differenti per una singola puntata, così poi alla fine posso creare un unico file, può essere una cosa comoda, no? Ci può stare. Non ho ancora pensato di aggiungere dei filtri all'audio, perché per adesso va bene così, perché è un'applicazione di transcodifica, non voglio aggiungere altro, anche se la possibilità di fare il contrario, di fare lo splitting, mi intriga molto, perché sarebbe l'ultima cosa che manca per arrivare a creare quello che voleva essere SoundBuddy, che però in realtà diventa a questo punto un'applicazione omnicomprensiva. In pratica l'idea è che trascini un file audio e te lo spezza durante le pause. Questo però comporta una serie di feature aggiuntive che non so se voglio aggiungere, perché l'applicazione che mi sono scritto internamente per fare questa cosa mi serve per la registrazione del mio podcast musicale, che è MDV Sama Radio, di cui vi metterò il link nelle note dell'episodio, che tanto non ci andrete mai, ma va bene lo stesso, per cui io registro delle tracce da Spotify aggiungendo 10 secondi di pausa, perché c'è una canzone che si chiama 10 secondi di pausa, Questo mi serve poi per poi spezzettarle, per poi preparare i file singoli per quando vado a creare la trasmissione. Però in questo caso, oltre allo spezzettamento dei file, c'è anche la possibilità di aggiungere il naming delle tracce. Per cui se io mi faccio una lista di nomi, di come si chiamano le canzoni, automaticamente queste tracce splittate vengono anche rinominate. Questo però diventa una cosa un po' più complessa e mi sa che la lascerò così com'è, e o magari ci aggiungerò, farò una micro applicazione Companion, che però secondo me non ha senso inserire dentro Multimedia Converter, perché converte fa la conversione dei file. Vorrei lasciare questa cosa dal punto di vista del pubblico un po' più pulita. Ultima feature che ho aggiunto è una feature che ha anche un bug, però per adesso funziona. Come vi ho detto nella puntata precedente relativa a questa applicazione, mi sono fatto la possibilità di andare, di tirare dentro un file video e di scegliere il fotogramma da esportare. Molto comodo se vuoi caricare un filmato su YouTube e vuoi scegliere tu il fotogramma poster, altrimenti te lo sceglie YouTube. Cioè, o ce l'hai, oppure in questo modo molto, molto carinamente ti consente di selezionare qual è il poster frame, che è molto figa sta cosa. Però in alcuni casi ho avuto la necessità di avere più poster frame, di salvare più file, per cui ho fatto questa aggiunta. In pratica, nella schermata di selezione del frame, in cui essenzialmente c'è un file video con proprio la timeline, neanche se la timeline, con lo slider eccetera eccetera, in cui si può scegliere di mettere un fotogramma praticamente una volta che si sceglie il fotogramma, se ci si posiziona su quel fotogramma premendo il pulsante continua, questo fotogramma viene esportato. Mi serviva l'idea di averne più di uno a volte, allora ho aggiunto una piccola iconcina con l'iconcina della picture. Allora, se si continua a premere il pulsante continua come prima, rimane la stessa funzionalità, cioè viene esportato il fotogramma di quel di relativo a quell'istante di tempo. Se però si preme sull'iconcina della picture, in pratica viene segnato che quello è il fotogramma, è uno dei fotogrammi da esportare, per cui uno può selezionarne quante ne vuole. Di fianco all'iconcina ci sarà indicato quanti fotogrammi saranno esportati, e premendo il pulsante continua, se ce n'è più di uno selezionato, vengono esportati quei singoli fotogrammi con anche l'indicazione del tempo. Questa feature secondo me va un po' modificata in due sensi. Primo, c'è un bug che ogni tanto si perde uno dei fotogrammi, vabbè, quello devo capire come fare, ma non sarà una cosa molto complicata. La seconda cosa che voglio aggiungere è la possibilità di vedere, di farsi un'anteprima di quali sono i frame che vengono esportati, per cui a questa schermata aggiungerò una sorta di parte sottostante in cui vengono visualizzati i fotogrammi che vengono salvati, per cui in pratica già al momento di premere quel pulsantino viene effettuata il grabbing dell'immagine, così da visualizzare i fotogrammi e magari anche dando la possibilità di cancellare le selezioni. Non è niente di che, alla fine sarà una griglia orizzontale o semplicemente una lista organizzata in griglia orizzontale, cioè alla fine sarà soltanto una griglia orizzontale di fotogrammi con anche magari la possibilità di cancellare il singolo fotogramma. L'altra cosa che voglio fare è che adesso come adesso l'esportazione indica appunto il nome del file e l'istante di tempo, per cui se il file viene esportato a 13 secondi 45, per cui se viene selezionato il secondo 13 fotogramma 15, per esempio di una timeline a 30 fotogrammi al secondo, viene essenzialmente scritto T13.50, perché viene messo in secondi e non in fotogrammi. La mia idea è quella di invece di salvare i singoli fotogrammi, per cui nome del file, aperta parentesi, 00.00.13.15, chiudi parentesi, senza i due punti ma col trattino, perché i due punti non vanno utilizzati nei nomi dei file su Mac, perché potrebbe causare dei problemi con vecchi file system. È un'altra feature che devo aggiungere, però niente di grandemente complicato. Bene, a valle di questi 12 minuti di chiacchiera, non posso salvarvi dalla mia avidità, dalla cupidigia del raccuglia, per cui vi aggiungo un altro spottone pubblicità.
Consigli per gli acquisti.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Adesso invece vengo a quello che ho realizzato ieri, perché ieri è stata una giornata intensa dal punto di vista di Ultimedia Converter, ma intensa dal punto di vista di Ultimedia Converter per motivi di lavoro. Cioè tutto quello che sto aggiungendo a questa applicazione non lo faccio tanto per bellezza, lo faccio perché serve a me. E nel farlo creo un'applicazione molto diversa da tutte le altre applicazioni di compressione video, perché è una sorta di maggiordomo della transcodifica. Non fa solo la transcodifica, ma cerca di mettersi nei panni della persona che deve fare la transcodifica per migliorargli la vita. Quello che ho aggiunto ieri è una cosa che volevo aggiungere da un po', però non c'ero ancora arrivato, cioè la possibilità di fare l'encoding a due passate. Adesso vi spiego il motivo. Uno dei miei clienti più importanti, e comunque il mio cliente più bello, è un cliente che è un'agenzia di comunicazione che lavora con delle grandi case farmaceutiche. Va bene, fin qui niente di nuovo, lo sapete, che gran parte dei lavori che faccio sono per aziende farmaceutiche. Ecco, questa grande casa farmaceutica ogni tanto deve prendere i video che io realizzo per questa agenzia di comunicazione, per loro, e infilarli dentro una piattaforma di erogazione di contenuti che probabilmente è stata sviluppata quando gli anni in cifre romane, in numeri romani, venivano espressi con MCM, cioè nel 1900 e qualcosa. Questa piattaforma, non sto lì a giudicare questa piattaforma dicendo che è una merda, ma è una merda. Insomma, è stata sviluppata da un fornitore probabilmente negli anni passati, ha imposto come regola, per qualche motivo che io non so, ha delle limitazioni sulla dimensione dei video. Sulla dimensione dal punto di vista dei megabyte. In pratica mi hanno detto, ogni video deve occupare al massimo 10 megabyte, al massimo 15, che è bellissimo, cioè non ti dicono al massimo 10, cioè al massimo, però se proprio 15, è molto all'italiana questa cosa qua, cioè vedi di non occupare troppo. Qualunque sia la durata del video, qualunque sia la dimensione del video, cioè tu puoi fare una gif animata di 3 fotogrammi, oppure puoi fare un video di un'ora di un'intervista, oppure di un film intero della Marvel, e sempre 15 megabyte deve occupare. E io ho cercato di dire, ma non si può, no. Praticamente questo è un vincolo che è stato imposto da un vecchio fornitore ed è così. Avete presente queste cose che sono è così e devono essere prese così? Ecco, è così ed essere presa così. Allora, quando io realizzo dei video, tendenzialmente se sono dei video brevi da 30, 45, 60 secondi, ecco, in questa dimensione riesco ancora a starci. A volte magari riducendo la risoluzione, però praticamente parto dal buon compressor e cerco di andare a limare delle cose. Ho realizzato in questi giorni due video, cioè un video che poi è stato splittato in due. In questo split uno dei video dura 1 minuto e 40 secondi e l'altro split dura 3 minuti e 40, ok? Ora, immaginatevi un video non proprio promozionale, cioè non uno spot pubblicitario bello martellante, però abbastanza animato, con tanta grafica, con tante immagini, eccetera, 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 di 3 minuti e 40 in full HD, e a un certo punto vi devono dire deve occupare 15 megabyte, e tu glom proprio deglutisci. Questo video non compresso, cioè in ProRes 422, occupa 3 GB e 6. Ok? Quando lo comprimo a buona qualità per metterlo per la condivisione, cioè perché comunque questi video vanno compressi in MP4 per poi essere utilizzati nelle varie presentazioni, cioè all'interno delle loro varie utility, occupa 250-300 megabyte, cioè è un MPEG di buona qualità, cioè nel senso praticamente è indistinguibile dal ProRes, ok? Ora, passare da 250 a 15 significa un altro ordine di grandezza, cioè se fosse passare da 250 a 150 sarebbe assolutamente normale, arrivare a 15 no. Per cui mi sono detto, vabbè, andando a fare delle prove con compressor, impostando tutto quanto alla massima qualità, eccetera eccetera eccetera, faceva schifo. Quello da 1 minuto e 40 sono riuscito a farcelo stare, riducendo la risoluzione a 1280x720. Quello da 3 minuti e 40 no. L'ho provato in tutti i modi e ho provato anche, a un certo punto gli ho detto riduciamo il frame rate, passiamo a 15 fotogrammi al secondo, il che significa avere la metà dei fotogrammi, il che significa approssimativamente, non è proprio così, però con una buona approssimazione, ridurre la necessità di spazio, per cui invece di essere un video di 3 minuti e 40 come se fosse un video di 110 secondi, cioè 1 minuto e 50, per cui paragonabile a quell'altro. Così facendo la qualità andava bene, però effettivamente, cioè, la qualità del singolo fotogramma andava bene, cioè il prodotto si vedeva, le scritte si leggevano, però era comunque una perdita di fluidità. E allora mi sono detto, vediamo se c'è la possibilità di essere più precisi e di utilizzare un altro sistema. E allora sono andato a spulciarmi la libreria di FFmpeg con l'obiettivo di effettuare la compressione in due passaggi. Ora, parliamo della compressione in due passaggi, qualcosa che c'è già in compressor ma non mi dava risultati qualitativi di cui avevo bisogno. E soprattutto volevo aggiungere questa possibilità a Ultimedia Converter, cioè perché mi piace l'idea di utilizzare la mia applicazione per tutti i campi applicativi, per tutte le volte che non ho necessità, non mi piace non usarla proprio nei casi estremi, nei casi particolari. Volevo andare a beccarmi anche questo caso particolare. E allora mi sono andato a studiare come funziona la compressione H.264 con FFmpeg. Allora, la cosa interessante di questo è che, adesso faccio una piccola digressione, nel mondo c'è gente che scopa poco. Tutti scopiamo poco, chiunque scopa troppo poco, probabilmente anche gli attori porno scopano troppo poco, cioè dovremmo tutti aumentare un pochettino la nostra quantità di scopata. Perché? Perché è un casino. Allora, adesso vi racconto la questione. Quando andate a spulciare come funzionano le applicazioni di comando, magari applicazioni che sono state scritte nel corso degli anni, dei decenni, da tantissime persone che fanno tantissime cose come FFmpeg, andate a scoprire che la documentazione per le cose facili, sì. Quando hai bisogno di cose un po' più complicate, la documentazione è un po' lacking, cioè nel senso dà per scontato un sacco di cose che ci potrebbe stare, e soprattutto la gente che spiega dà per scontato un sacco di cose, ma in maniera talmente arrogante per cui non c'è una vera e propria spiegazione, nel senso, oh, per fare sta roba si fa così, e magari ti spiega anche il perché si fa così. Cioè, o ti spiegano il perché e non ti danno la sintassi, o ti spiegano la sintassi e non ti spiegano il perché. Insomma, è sempre un po' un andare a tentoni, e ho fatto reverse engineering di, non sto scherzando, una quarantina di pagine web che davano queste spiegazioni, fino al punto in cui sono arrivato a una giusta quadra. Ve la racconto così, poi se un giorno uno di voi avesse bisogno di capire quali sono i comandi, magari mi contatti in privato. Bisogna impostare per entrambe le passate lo stesso codec, naturalmente. Nel primo caso bisogna fregarsene dell'audio, e come file di uscita mettere praticamente il nulla, perché l'unico obiettivo della prima passata è generare un file di log che contiene le informazioni. Cosa significa il file di log? In pratica la prima passata serve a dare un'occhiata al file e a capire quanto sono complessi i singoli fotogrammi col codec che si vuole utilizzare, in modo tale da capire quali sono i momenti del video che necessitano di più dati e i momenti del video che necessitano di meno dati, in modo tale da alla fine di avere un andamento della complessità del video, della complessità di transcodifica del video, così che si possa nella seconda passata andare a destinare più bit dove ce n'è più bisogno, meno bit dove ce n'è meno bisogno. Ve l'ho detta molto all'acqua di rose, ma alla fine è così. Questo file di log viene creato, e una volta creato il file di log viene utilizzato questo file di log per poi andare a transcodificare il filmato vero e proprio, in pratica andando a fare la compressione ma tenendo presente questo file di log che dice dove applicare più bit e dove applicarne di meno. Questo principio si applica da tempo immemore nella compressione dei filmati. Pensate che ci sono anche alcuni encoder che consentono di avere tre passate o n passate, ogni volta andando a essere sempre più precisi. Però questo è di solito il arrivare a tre passate comporta un miglioramento assolutamente non percettibile, e dà senso soltanto nei casi assolutamente folli di dover raggiungere dei data rate super bassi e mantenere la qualità super alta. Però vabbè, ho deciso di mia spontanea volontà che quando si imposta la possibilità di fare la compressione in due passate, che questa compressione in due passate significa che l'utente vuole avere la massima qualità, e spesso volentieri con un data rate non ottimale, per cui in questo caso io impongo al compressore, tra l'altro, di utilizzare la modalità super slow, che è molto lenta nell'encoding, però che produce dei risultati qualitativamente superiori. Cosa significa super slow? Allora, adesso vi faccio un piccolo excursus di 5 secondi su come funzionano i programmi di compressione video. I programmi di compressione video, soprattutto, cioè gli algoritmi di compressione video, quando devono codificare un video, hanno assolutamente infinite possibilità. Dove infinite significa che per ogni gruppo di 16x16 pixel vanno a cercare nell'immagine, nel fotogramma precedente, anzi nei fotogrammi precedenti, anche in quelli successivi, con un range che arriva fino a decine di fotogrammi, quello che gli assomiglia di più, per poi effettuare una compressione delta, una che indica la differenza, cioè come questo gruppo di 16x16 pixel si differenzia dall'altro gruppo di 16x16 pixel che non si trovava dove si trovava lui, ma in un qualsiasi altro punto del fotogramma, dove non è proprio così, però abbastanza. Questo significa che un'immagine di Full HD 1920x1080, facciamo un po' di conti, 1920 diviso 16 fa 120, 1080 diviso 16 fa 67,5, vabbè, facciamo finta così. Significa che noi in ogni singolo fotogramma abbiamo 8100 blocchettini di 16x16 pixel e ognuno di questi blocchettini, per avere la compressione ottimale, cioè il risultato ottimale, dovrebbe essere confrontato con pixel per pixel immagini di 1920x1080. Il che significa 2 milioni di confronti matriciali nello spazio YOV di questi blocchettini, cioè 2 milioni per 8100, il che significa 16 miliardi di combinazioni di permutazioni matriciali nello spazio YOV per ogni fotogramma, per cui 16 miliardi di operazioni per 30 fotogrammi al secondo. 16 miliardi, se per 3, guarda, sono 500 miliardi di operazioni per ogni secondo di questo tipo, matriciali, per ogni secondo di filmato. E questo se abbiamo un filmato in Full HD. Se le cose vanno in 4K non diventano 4 volte tanto, ma esplodono esponenzialmente. Capite che non è possibile fare questa cosa in tempi umani. Cioè sì, è possibile, magari dici devo comprimere 10 secondi di filmato, lasci un computer o una batteria di computer a fare questi calcoli, provandole tutte per una settimana, per dire. Però, nel senso, non è assolutamente possibile fare una cosa del genere. Non dico di farla in tempo reale, però di farla in un tempo paragonabile al tempo reale. Quello che si fa è una cosa euristica, nel senso, preso ogni singolo di questi quadratini di 16x16 pixel, cosa si fa? Si cerca, prima di tutto, di non andare troppo distante, magari andando a cercare 100 pixel su, 100 pixel giù, 100 pixel a destra, 100 pixel a sinistra, cioè andando a circoscrivere il rettangolino in cui si fanno queste prove, e poi magari andando a dire, sai che c'è, quando ne trovo uno che è abbastanza simile sotto una certa soglia, mi va bene così, e poi dopo il resto facciamo fare i conti, le elaborazioni al delta frame, cioè alla parte che si occupa della codifica di differenza tra questo quadratino e il quadratino precedente, e va bene così. Cioè in pratica ci si accontenta, il risultato è euristico. I risultati euristici sono dappertutto da noi, nel senso, voi siete a casa, dovete andare in ufficio, mettete il navigatore satellitare e cercate di capire qual è la strada più veloce. Il navigatore satellitare non vi dice la strada veramente più veloce, perché non confronta tutte le strade di tutto il mondo, fa una sorta di approssimazione, lo fa con un algoritmo che si chiama ASTAR, che è un derivato dell'algoritmo di Dijkstra. Vabbè, sono cose un po' lunghe che magari vi spiegherà qualcun altro, perché sì, va bene tutto, però non c'ho voglia di stare qui a raccontarvi questo tipo di algoritmi, che non è neanche tanto divertente da raccontare, o se è divertente lo faccio fare ai Valeri Galani e ai Franceschi Tucci, va bene? Che ne capiscono più di me di sta roba. In pratica si cerca una soluzione che non sia l'ottimale, ma che sia abbastanza ottimale, dove l'abbastanza ottimale significa portare a termine questa ricerca in un tempo che sia compatibile con noi. Ovvio che se domani presentano un computer che è 1000 volte più veloce, potremmo anche dire, sai che c'è, invece di cercare un'opzione subottimale, ne cerchiamo una che è sempre subottimale, però allargando il nostro campo di ricerca. Però l'idea è quella, cioè nel senso, cercare di circoscrivere il problema, andando a dire, prendiamoci non tutti i dati dell'universo, prendiamoci solo alcuni dati, quelli che ci fanno comodo, in modo tale da portare a termine questa elaborazione in un tempo sensato. E di conseguenza gli algoritmi di compressione video sono euristici, nel senso, a un certo punto dicono, vabbè, senti, questa va bene così, ho passato sin troppi secondi a elaborare questo fotogramma, va bene così, perché man mano che va avanti la ricerca, il tempo è lineare, nel senso, impiego un decimo di secondo a elaborare il fotogramma, due decimi di secondo, tre decimi di secondo, cioè, però la qualità della soluzione che trovo non cresce esponenzialmente, ma a un certo punto raggiunge un asintoto, a un certo punto dice, vabbè, senti, sono tre decimi di secondo che vado avanti a cercare soluzioni che possono sembrare pochi, però con i computer che ci sono oggi, che sono delle iene potenti, non sono neanche così pochi. A un certo punto, vabbè, questa è la soluzione, mi prendo questa soluzione qui, e poi vabbè, non è quella ottimale, invece di avere un livello qualitativo 90 avrò un livello qualitativo 88, va bene così. Ecco, la cosa che si può impostare in questi algoritmi di encoding è quando dire basta. C'è la modalità super fast, che è parti, sì, basta, va bene così, oh. La modalità fast, che sì, va bene, va bene. E man mano che si sceglie la modalità medium, slow, super slow, il tempo si allunga. Il tempo si allunga, ovviamente il livello qualitativo non è, come vi ho detto, che migliora tantissimo. Passando dalla super fast alla super slow, magari sì, però passando dalla medium alla super slow non è che cambia tantissimo, e soprattutto il livello qualitativo che si raggiunge non è bilanciato dal punto di vista costi-benefici dalla qualità dell'immagine. Ma se ho fatto questo ragionamento andando cercando di andare a semplificare la vita degli utenti, ma soprattutto la mia vita, perché è così, io imposto la modalità a doppia passata soltanto nel caso in cui devo produrre dei file di qualità buona, decente, a dei data rate molto bassi, nella fattispecie per farci stare questi video di 3 minuti e 40 in 15 megabyte, e di conseguenza tutto è riarrivato da questa richiesta qui, da questa necessità, e di conseguenza a questi data rate bassi, quando imposto la doppia passata, dico anche: sai che c'è, il video comprimelo in modalità super slow, cerca di tirar fuori il meglio che puoi da questi settaggi. Tutto questo per dire che quando ho fatto delle prove, il livello qualitativo tirato fuori dalla mia applicazione rispetto a quello di Compressor, sempre utilizzando la libreria di FFmpeg, è non sensibilmente migliore, è super fucking fottutamente migliore, ma tanto 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 tanto, al punto che mentre ieri mattina, l'altro ieri mattina, insomma non mi ricordo quando era, quando stavo registrando, l'altro ieri mattina avevo consegnato il secondo file, quello da 3 minuti e 40 a 15 fotogrammi al secondo, facendo questi esperimenti perché volevo una volta per tutte risolvere questo guaio, sono riuscito a raggiungere un livello qualitativo praticamente identico a quello dei 15 fotogrammi al secondo, ma a 30 fotogrammi al secondo, e tra l'altro occupando 18 megabyte di filmato finale invece che 19. Ok, lo so che sono 18, sono maggiore di 15, ma è interessante quando ti dicono deve essere al massimo di 10 megabyte, però al massimo di 15 vuol dire che non è un limite vero tecnologico, è essenzialmente una cazzata che viene detta in qualche modo, per cui quando ti dicono 10 al massimo 15, se le dai 18 funziona, poi se vogliono qualcosa di meno andiamo a risicare. E poi in realtà alla fine l'ho portato a 16 megabyte, mantenendo comunque una qualità superiore in 30 fotogrammi al secondo a quella dei 15 fotogrammi al secondo di Compressor, per cui è stata una grandissima vittoria. E dopo questa spattafiata di blateramenti, se non vi faccio una pubblicità sarei proprio uno stronzo. Pubblicità.
Consigli per gli acquisti.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Sempre a proposito del data rate, adesso come adesso, quando si sceglie di impostare un data rate, che è un bit rate in realtà, perché indica quanti bit al secondo vengono impiegati, anzi quanti kilobit. Ricordiamoci che i kilobit sono i bit moltiplicati per 8, per cui un filmato da 800 kilobit al secondo è un filmato da 100 kilobyte al secondo, che possono sembrare tanti ma non sono tantissimi, tranquilli, va bene così. Però l'impostazione di quanti kilobit assegnare come data rate viene fatta con uno slider, il cui valore minimo, se non sbaglio, è 80, il valore massimo è 10.000, perché sopra 10.000 ci sta, chi se ne frega, c'è abbastanza banda per tutti. Però ho aggiunto una possibilità, perché appunto fare i conti a mente non è proprio così comodo, e per cui viene fuori di fianco a questo indicatore, c'è anche un indicatore che, oltre a dire quanti kilobit al secondo occupa il filmato, c'è anche un indicatore di quanti kilobyte o megabyte occupa al minuto. Mi ero già scritto una piccola utility che mostra l'unità di misura più sensata per la dimensione, per cui se sei a 123 kilobyte mostra 123k, se sei a 1230 kilobyte ti mostra 1.2 megabyte, eccetera eccetera eccetera. L'indicazione al minuto, per cui tendenzialmente se un video dura 4 minuti e sai che deve occupare al massimo 16 megabyte, sai che ogni singolo minuto deve occupare al massimo 4 megabyte, e alla via così. E tra l'altro, dato che a volte è interessante sapere quanto può occupare anche allora, tappando una volta, cioè cliccando una volta su questo indicatore, viene mostrata l'occupazione di spazio in gigabyte per ora o in megabyte per ora, e tappandoci ancora un'altra volta, cliccandoci sopra, torna alla visualizzazione, cioè c'è questo switch. Comodo, assolutamente folle, nessuno se ne accorgerà mai, però va bene così. Prima o poi dovrò inventarmi un sistema per fare gli hint, cioè nel senso la prima volta che vedi un'applicazione ti spiega tutte queste cose, però storia lunga e un sacco di lavoro da fare che non so se quando riuscirò a fare. Ultima e poi vi lascio, perché effettivamente vi ho rotto lo scojones sin troppo con questa puntata, per raccontarvi gli aggiornamenti. La versione 1.0 fino alla 1.4.5 di questa app, quando si trascinava un file, un gruppo di file su dei rettangolini, dei preset, l'applicazione andava in blocco, cioè nel senso mostrava una schermata e diceva sto transcodificando. Va bene, questo non era un grosso problema, però dava fastidio il fatto che non potevi aggiungere altre, nel senso magari stavi transcodificando un video da un'ora e non potevi fare, che ne so, l'esportazione di una singola immagine. E invece stavolta l'ho fatto, praticamente quando si trascina un video, una serie di video su un preset, soltanto questo preset diventa non accessibile, viene fuori una scritta transcoding, mentre tutti gli altri lo sono ancora. Ovviamente attendere questa cosa qui potrebbe anche diventare tale per cui c'è soltanto un'unica area dell'interfaccia che ti dice sto transcodificando tot roba eccetera eccetera eccetera, però per adesso mi va bene così, è comunque meno limitante di prima e mi funziona. Ah no, c'è un'altra roba da aggiungere, perché mi è stato chiesto, ed è una cosa che tra l'altro ho trovato utile anche io, da Giovanna, che è stata la prima acquirente di questa app, perché se l'è comprata proprio al volo prima ancora che facesse in tempo a regalarle il serial number, se l'applicazione leggesse anche il formato WebP, che è una di quelle cose che dici Google, ma perché devi rompere il cazzo? Cioè Google ogni tanto si inventa dei formati non standard dicendo adesso il mio browser supporterà solo quello, non rompete i coglioni, per cui la gente si deve adeguare in qualche modo, al punto tale che se fai delle ricerche con Google Immagini e se non scarichi la versione originale, la versione dell'anteprima è WebP, cioè praticamente pur di far aderire questo formato, Google crea queste immagini in questo formato, che ovviamente sarà maggiormente ottimizzato rispetto a JPEG, però che rottura di coglioni. La mia applicazione non gestiva questo tipo di file, e allora a questo punto mi sono detto, sai che c'è? Gestiamolo. Sono andato in giro a cercare sulla rete come leggere il formato WebP, ho scoperto che c'è una meravigliosa libreria OpenSource, naturalmente, su GitHub, di questo simpatico sviluppatore, questo gruppo di sviluppatori, che permette di leggere, scrivere, fare e disfare una vagonata di formati, e tra cui WebP, per cui mi sono detto, sai che c'è? Gestiamo anche questo e rendiamolo compatibile. Credo che questa libreria permette di leggere un sacco di altri formati, per adesso non ho voluto estendere la compatibilità di trascinamento ad altro, per adesso mi va bene così, poi eventualmente se ci sarà la necessità, se scoprerò la necessità di leggere il formato ciccio ciccio Antani 2000, ovviamente uno dei formati di immagine più distribuiti, più comuni al mondo, allora magari vedrò se questa libreria è compatibile ne abiliterò anche questo formato. Stesso dicasi per il formato Matrioska che utilizzo adesso essenzialmente in lettura, non in scrittura, e mi va bene così. E sapete perché l'ho fatto? Questa è una cosa. Perché mi è capitato così di trovare in giro vicino a un fiume degli episodi di una serie televisiva che erano in questo formato e di volerli leggere di poterli visualizzare. Il formato Matrioska in realtà è un contenitore, all'interno di questo contenitore il video è in formato MP4 di solito, in H264, e l'audio è in formato, se non sbaglio, Dolby Digital o AAC, insomma dipende da chi l'ha compresso, però questo formato è molto pesante e non viene letto direttamente dal sistema operativo, per cui ho fatto questa scelta folle di, quando scarico un episodio, visto che lo visualizzavo con il computer attaccato al televisore, ogni tanto questa cosa scattava e ogni tanto magari il codec audio non era particolarmente preciso, per cui mi è capitato di sentire il Dolby Digital shiftato, per cui il canale centrale era al canale sinistro, il canale sinistro era al canale posteriore sinistro, il canale posteriore sinistro era al canale posteriore destro, insomma era tutto ruotato in 90 gradi ed era particolarmente fastidioso. Insomma, sapete che c'è, ho deciso di fare la trans, di poter accettare gli MKV, i Matrioska in ingresso, e di trascodificarli in ProRes, così meravigliosamente un episodio di 45 minuti occupa 45 GB, ma non me ne frega niente perché così lo vedo e lo sento come va veduto e sentuto, cioè come va visto e sentito, e sti grandissimi cazzi. Ok, questa è una feature assolutamente personale, però vaffanculo, funziona e ve la tenete così, no? tanti piccoli aggiustamenti a questa applicazione, solo ed esclusivamente per il mio interesse personale, che però secondo me rendono l'applicazione più utilizzabile, più gestibile. Che poi, se vi piace o non vi piace, sono anche affaracci vostri. A me piace tantissimo, devo essere sincero. Più tempo passa, più penso che sia una delle applicazioni più utili che abbia mai scritto, e la uso tutti i giorni, tante volte al giorno. Va bene, io direi che per oggi ho veramente detto tutto, vi ho rotto le palle, tra l'altro nel frattempo ho aggiunto delle cose, ma ve ne parlerò più avanti, perché questa è una puntata che ormai non misuro le puntate in ore o in decine di minuti, ma in quanti spot pubblicitari ci stanno dentro. Tra l'altro un tizio mi ha appena attraversato la strada che era il parente barbuto di Tim Cook. Va bene, e voleva anche essere tirato sotto perché siamo anche attraversato in un posto dove non avrebbe dovuto attraversare, ma va bene così. Allora, basta per oggi. Se volete sapere dove si trova l'applicazione, la trovate su ulti.media/converter, perché appunto si chiama Ultimedia Converter. E magari quando ascolterete questa puntata avrò aggiornato il video di presentazione, altrimenti va bene così. Che dire? Vi ringrazio di avermi ascoltato. Tecnopills è una trasmissione del network Runtime Radio è la radio geek, bla 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 bla. Se vi piace quello che facciamo, fatecelo sapere. Se non vi piace, va bene lo stesso. Come vi ho detto qualche giorno fa, ho capito essenzialmente che le cose vi piacciono, ma non ve ne frega niente di condividerle. Anche il mio amico giapponese mi ha detto: è vero, io ti ascolto, mi piaci, ma non lo condivido e non ho nessuna intenzione di farlo. Va benissimo, vuol dire che piaccio a pochi, e a quei pochi a cui piaccio si vergognano di dire che piaccio. Va bene così, vi lobbo lo stesso. Non fa molto bene l'autostima, ma va bene lo stesso. Dai, direi che ho detto tutto. Andate su Riot, che è il nostro gruppo di discussione su Telegram, che adesso sta diventando un po' più tranquillo perché tutti quelli che erano venuti per Davide Gatti se ne stanno andando giustamente sul gruppo di discussione di Survival Hacking, che è finalmente il riot dei gattisti. Però noi siamo sempre lì pronti e contenti di rispondere alle vostre richieste, alle vostre domande. Se no, ragazzi, va benissimo così. Avete ascoltato la pubblicità, i soldi per Runtime Radio li metti tirati su. Dai, per oggi è tutto. Vi auguro una buona giornata, un buon ascolto di quel che verrà. Ciao.
Avete ascoltato Tecnopills, flusso di coscienza digitale, per colpa... No, dai, per merito di Alex Raccuglia. Tecnopills è la trasmissione tecnologica del network Runtime Radio. Runtime Radio, la radio geek, la radio di tutti noi. Ci trovate su runtimeradio.it e se non ci andate siete dei cessi. This has been done with Power Recorder. This podcast is edited with producer. Discover more at ultimedia/producer. ulti.media/producer. PODUSCER.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.